fascismo qui e ci resta.
E dagli affluente, anzi no, scusate, dagli FCT passiamo direttamente agli affluente, proprio perché oggi ascolteremo del punk hardcore vecchia scuola, giusto per scapocciare presi bene. E come anticipato in apertura di trasmissione, appunto, quando vi dicevo che oggi con me c'era un ospite in studio, proprio per andare ad approfondire alcune questioni sulla vicenda della Polgai di Brescia. E allora ciao, benvenuto sulle libere frequenze di Radio Blackout.
Ciao a tutti e a tutte.
Allora eccoci qua, se vogliamo un po' subito andare a parlare un po' di quello che hai da raccontarci, a te la parola.
Sì, guarda, semplicemente due cose, cioè un aggiornamento per quanto riguarda, abbiamo già fatto sulle frequenze di questa radio qualche mese fa un aggiornamento per quanto riguarda sia l'indagine sulla Polgai che riguardava me e Juan, sia sulla situazione processuale, l'andamento processuale che era riferito per quanto riguarda l'arresto di Juan a Brescia e la mia carcerazione avvenuta nel 2019. Un aggiornamento dal punto di vista legale abbastanza veloce, ma con un minimo di obiettivo, nel senso di darci magari due coordinate, due chiarificazioni per quanto riguarda la questione di come sta andando avanti dal punto di vista legale, anche alla luce delle ultime operazioni, come l'operazione Sibilla, così il tritacarne della giustizia, ovvero cioè, come si sta muovendo e quali sono a grandi linee le tendenze del nostro nemico di classe. Già aggiornate la volta scorsa e purtroppo in maniera molto sfortunata, diciamo, verificate anche sia dall'operazione Sibilla sia da quanto sta avvenendo in Italia contro gli oppositori e i cortei, seppur contraddittori, che si stanno muovendo contro il Green Pass. Allora, una cosa per quanto riguarda il primo aspetto, per quanto riguarda la questione dell'indagine mia di Juan, per quanto riguarda la vicenda, l'accusa di cui siamo accusati della Polgai, cioè dell'azione svolta contro la scuola di polizia di Brescia, un avvenimento che abbiamo preso appunto dalle carte della procura, avvenuto già nella fine del 2015, quindi molto vecchio, indagine, come ricordo velocemente, già archiviata nel 2017 dopo vari e innumerevoli incidenti probatori, e riaperta nel 2019 in occasione del nostro arresto. Il 29 novembre ci sarà l'udienza per chiudere praticamente, in teoria, quelle che l'ulteriore indagine su quello che riaperta, appunto, su quello che era avvenuto alla Polgai. È stata depositata, parlando appunto con gli avvocati, la perizia di parte, quindi fatta dall'ex generale Garofalo, praticamente dei RIS, come perito della procura per quanto riguarda le cose, le tracce trovate su quello che rimaneva praticamente del cosiddetto, che loro parlano di, appunto, dell'ordigno piazzato davanti alla scuola di polizia. Sembra, almeno parlando con gli avvocati e così via, che quindi dalle loro perizie, quindi di parte, non vi sia appunto nessuna corrispondenza con il DNA degli indagati, quindi mio e di Juan, e quindi in teoria quindi si dovrebbe, insomma, il 29 novembre dovrebbe essere un'udienza dove vengono semplicemente recepite queste perizie, e quindi vedremo gli ulteriori svolgimenti.
Vuoi ricordare, appunto, dopo quanti anni arriviamo a questo passaggio qua, e soprattutto dopo quante
arriviamo dopo 6 anni di indagine praticamente perenne, archiviata già nel 2017 dopo ben 2 incidenti probatori, archiviate in maniera temporanea, senza che questi incidenti probatori avessero dato nulla di fatto come risultato, quindi un accanimento che dopo andava avanti già nel 2019, riaperto tutto quanto la questione del caso, con altri 2 incidenti probatori, uno su alcune pentole che dalle carte della procura dicevano che erano state ritrovate nel posto che, sempre secondo loro, secondo la narrazione appunto delirante e molto romanzata della procura, doveva essere il nuovo, tra virgolette, rifugio per Juan, insomma, in questo sorta di romanzo praticamente che dipingevano i procuratori. E concluso con un nulla di fatto anche quell'incidente probatorio, un altro incidente probatorio su dei telefoni che erano stati sequestrati durante le perquisizioni, durante, passami il termine, il vero e proprio rastrellamento che era stato fatto in alcune zone di Brescia da parte degli sbirri e da parte della procura nel bresciano, perquisizioni che hanno riguardato 8-9 case, non di persone tra l'altro neanche direttamente, potenzialmente magari attiviste o militanti di movimenti politici o sociali, roba del genere, semplicemente rastrellamento proprio vecchio stampo, un po' alla cilena, dicevamo già ai tempi che furono. E adesso si è arrivati a un altro incidente probatorio su quello che rimaneva di quello che hanno trovato sulle tracce del cosiddetto ordigno, delle carte loro praticamente, che è stato rinvenuto, che questa perizia di parte depositata già dalla fine di ottobre, perizia di parte loro, quindi sostanzialmente più o meno dice nessun tipo di corrispondenza possibile, quindi nel senso andiamo avanti con un accanimento che dura appunto da praticamente quasi 7 anni fondamentalmente, alla ricerca di potenziali possibili responsabili, che semplicemente serve per tenere il fiato sul collo praticamente
sì, certo, per prolungare anche le indagini, per ovviamente mettersi così intercettazioni, pedinamenti, avere tutto comunque quanto, un'indagine aperta perpetuamente,
un'indagine perenne praticamente, no? Certo. Uno stato di indagine perenne che sta proseguendo. E invece un aggiornamento per quanto mi riguarda sempre legato, vabbè, quello che fu l'arresto di Juan. In Cassazione praticamente c'è stata una riconferma della sentenza di secondo grado, quindi caduta l'aggravante per terrorismo e quindi confermata solamente una procurata in osservanza di pena, quindi 10 mesi senza condizionale, tra virgolette, con condizionale, scusate, e niente, questa è più o meno la situazione che si trascina dal 2019 in poi, dal maggio del 2019. Per quanto riguarda la questione, ecco, magari se volete, vabbè, solo due note sulla questione di rispetto all'ultimo aggiornamento che avevamo fatto anche qua sulle vostre frequenze, per quanto riguarda alcune questioni che erano già state sollevate, cioè il meccanismo che già includeva quello che riguardava direttamente me, Juan, e in un certo caso soprattutto me, cioè alcuni capi di imputazione che nel 2019 erano solamente ai primordi, insomma un pochettino appena nati, come l'aggravante per terrorismo, e alcune meccaniche che già nell'ultimo approfondimento stavamo mettendo in relazione, cioè sul fatto che comunque la questione del meccanismo come i capi di imputazione da parte delle procure dell'istigazione a delinquere con varie aggravanti, così come l'aggravante per appunto terrorismo introdotta nel 2019 praticamente, e che adesso purtroppo con le compagni dell'operazione civile, insomma, ha trovato diciamo una sua applicazione da parte degli organismi repressivi del nostro nemico di classe. Per quanto riguarda infatti una cosa che già accennavamo nello scorso aggiornamento, il fatto che comunque sia il reato di per sé di istigazione a delinquere con varie aggravanti così sia applicato agli anarchici, ma esteso man mano, dopo una sorta di laboratorio che viene applicato su di noi all'intero corpo sociale, lo vediamo per esempio nelle varie opposizioni, vari cortei, varie mobilitazioni che ci sono contro quella sciagura che è la questione del Green Pass praticamente, che sta avvenendo a livello italiano, ma non solo, e lo vediamo anche nelle varie perquisizioni, in questa caccia alle streghe praticamente che si è allargata, dove persone che semplicemente si oppongono a questa cosa assurda praticamente vengono accusate appunto di istigazione a delinquere, quindi il meccanismo della famosa colpa d'autore, no? Certo. Di fascista memoria che ritorna
anche, insomma, l'inosservanza a quello che ti dice lo Stato, appunto alla disobbedienza praticamente,
la procurata inosservanza di pena, varie disobbedienze e roba del genere, che diventa un capo di imputazione di per sé, e che man mano dalla sperimentazione su corpi diciamo situazioni più piccole, no? Poteva essere gli anarchici per quanto riguarda noi, poteva essere per esempio la questione, già ne parlavamo anni fa, del DASP urbano, prima applicato al mondo della tifoseria, del calcio, e poi improvvisamente applicato all'intero,
esteso a tutta la comunità,
comunità, esatto. E quindi questo è un emblema significativo dell'epoca in cui siamo entrati. E solo due cose veloci, perché un aggiornamento può essere oltre che un utile per il fatto di essere
anche uno spunto di riflessione, soprattutto
anche uno spunto di riflessione pratico, innanzitutto, nel senso che comunque è una nota sull'utilità carne della giustizia che appunto già fa un po' sorridere nella sfiga, passatemi il termine, della questione che comunque ne parlavamo qualche mese fa, già solo del meccanismo della colpa d'autore e quindi dell'istigazione a delinquere. Sono passati pochi mesi e ce lo troviamo applicato su larga scala, sia a livello di compagni e compagni anarchici, ma anche a livello di corpo sociale, diciamo, no? Certo. Semplicemente chi si oppone con la questione del Green Pass e così via. E se pensiamo, e compresa l'aggravante, no? Così per terrorismo, se ci spostiamo praticamente un pochettino su la questione già dalla metà degli anni 90 in poi, cioè sulla difficoltà che avevano gli apparati repressivi dello Stato di applicare i vecchi codici 270 bis normale e così via delle cosiddette associazioni sovversiva, praticamente la difficoltà che avevano ad applicarla all'informalità anarchica. Ecco, il fatto che passando gli anni e passando sia pesantissimi momenti repressivi che stiamo vivendo in Italia, ma vedendo anche le varie soluzioni che a posteriori praticamente magari si creano, questo comunque ci dà un attimo di polso della situazione, anche di una dinamica praticamente contraddittoria che si eleva a livello statuale, cioè a livello proprio loro, a livello di dominio, no? Nel senso che, e non è una cosa da sottovalutare o da non considerare per capire quali sono i meccanismi del nostro nemico di classe, cioè si tratta comunque di capire la natura di questa difficoltà. E se partiamo comunque dal presupposto che lo Stato comunque sia allo stesso momento un rapporto sociale, ma anche un apparato materiale fatto tante di cose quanto di esseri comunque tra virgolette umani, allo stesso tempo una struttura sovrapposta alla società, ma è una parte anche della società, e sotto entrambi gli aspetti praticamente l'aspetto umano gioca un ruolo fondamentale, ma anche a livello loro, anche a livello di apparato di dominio. E per questo la legge, con anche tutta la sua rigidità, non può prescindere non solo dai rapporti di forza per poterla applicare realmente a livello sociale, ma non può prescindere anche da una sostanza vivente, cioè dagli suoi stessi funzionari che la fanno applicare. E quindi cosa fa lo Stato andando avanti? Da un lato agisce continuamente sulle coscienze di tutte, ma compreso quelle dei suoi funzionari, quindi creando una narrazione mediatica, creando un linguaggio che ricorda un po' praticamente un pochettino praticamente quello che diceva anche Marcuse, no? Cioè Marcuse, cioè la chiusura dell'universo di discorso, no? Una lingua tanto spettacolare ma quanto da un certo punto di vista repressiva, dove salta ogni meccanismo logico, ma serve fondamentalmente a creare un'impressione, no? Un'immagine, e questo purtroppo lo troviamo in tutte le inchieste, gli impianti accusatori che ci troviamo praticamente. Quindi da un lato agisce sulle coscienze con una modificazione della percezione e una manipolazione sistematica anche del fatto di evitare concetti logici praticamente, e dall'altro questa raccolta di frutti mediante nuovi articoli dal punto di vista legale e soprattutto delle condizioni per poterlo nella pratica applicarli, ma anche come scontro di potere al loro interno, fra apparati della magistratura, apparati della polizia, eccetera, eccetera. Cioè praticamente ci troviamo in una situazione molto contraddittoria, e questo in questo senso possiamo leggere anche magari le varie assoluzioni a posteriori, tra l'altro, che vengono create verso certe situazioni e così via. E in questa ottica, secondo me, va semplicemente un attimo inquadrato il fatto che, uno, è importante e rimane fondamentale saper leggere man mano, con non chiaramente in questo momento qua, che è una sorta di pillola di aggiornamento, ma non prestare disattenzione al linguaggio che utilizza il nostro nemico di classe, perché il linguaggio sottende da una parte sempre rapporti di potere reali, ma non solo come rapporti di forza all'interno della società, ma come rapporti di potere e contraddizioni al loro interno, all'interno del dominio proprio. E questo non è un elemento che va sottovalutato se vogliamo affrontarlo. E dall'altro punto di vista ci permette anche un attimo di capire quali sono le tendenze, con che velocità praticamente le dinamiche di ristrutturazione del capitale dello Stato stanno avvenendo in questo periodo, soprattutto in un'epoca appunto dove la questione del Covid ha funzionato un po' da volano, no? E in tutti i sensi, dal punto di vista produttivo eccetera eccetera, di questi mutamenti. E questa cosa qua, questo volano, secondo me è un azzardo, però secondo me ci sono tutti i presupposti per poter formulare questa ipotesi. Anche a livello di giurisprudenza sta avvenendo all'interno dell'estensione del corpo sociale, dalla questione che dicevamo anche prima, dell'istigazione a delinquere data a persone praticamente che stanno opponendo alla questione del Green Pass eccetera eccetera, quindi questa giurisprudenza che viene estesa, cosa che noi dicevamo già da anni se non da decenni, sì. Adesso
non caschiamo di certo dal pero,
non caschiamo oggi, dal pero purtroppo, e nel senso è una cosa che si sta accelerando tantissimo a tutti coloro che non solo che lottano ma semplicemente esprimono un disappunto in questo clima che va un po' oltre il clima di unità nazionale, merdoso di unità nazionale, cioè sembra un po' rasentare quasi il clima di unione sacra da ante grande guerra, no? Fondamentalmente, certo. E in questa sospensione praticamente del giudizio, no? e della coscienza va inquadrato il fatto dell'importanza a livello pratico nostra di analizzare praticamente anche quelli che vengono fatti come discorsi del nemico praticamente, no? E per dire qualcosa, possiamo dire, secondo me un movimento rivoluzionario deve comunque saper cogliere, esaminare e fare saltare le contraddizioni all'interno del discorso dell'avversario, soprattutto in un momento dove a livello anche, diciamo così, logico o a livello semplicemente, passatemi il termine, vengo da una famiglia proletaria, sottoproletaria e non è molto preciso, di buon senso, ok? Il discorso del nemico è assurdo. E molto illogico, e questa è comunque un'occasione per parlare verso le sfruttate, gli sfruttati come noi, per poter dire qualcosa, non dimenticando anche l'importanza dell'ironia che contro l'assurdità del potere ha, per ribaltare i discorsi, ha il suo ruolo fondamentale. Ecco, magari per chiudere queste due breve chiacchiere, questo mio breve contributo, una nota d'ottimismo, nonostante
male questo, non fa mai,
che male appunto, non fa secondo me,
nonostante i tempi cupi che viviamo, che vivremo,
però cioè, nel senso, abbiamo anche davanti un avversario abbastanza che agisce in maniera preventiva, in maniera contraddittoria e si basa più che altro, come dicevamo una volta, sulla servitù volontaria, no? Sulla paura e ormai neanche sulla carota.
Certo,
nel
solo
senso,
sul
non c'è una, solo sul bastone, sulla paura e su sta apatia schifosa, fondamentalmente. E però penso che, insomma, anche in un certo senso le intenzioni costruttive, anche per rivoluzionare il rivoluzionario, o chi si definisce tale, o che semplicemente chi si oppone a come sfruttato certi, che non ce la fa più a stare con la testa china nel cesso che lo vuole il potere, praticamente. Che fondamentalmente anche la capacità di poter avere anche un po' quella spinta, oltre che quella volontà, ma anche quella pulsione praticamente etica o ideale, che poi si tramuta nel pratico, chiaramente, di saper non affondare negli errori che vengono fatti in continuazione, è normale che li facciamo, e nelle proprie frustrazioni o contraddizioni, così via. Sia in questo momento fondamentale. Ritorno a ribadire, come nell'ultima chiacchierata che avevamo fatto, che che la questione della insomma un po' della disperazione, un pochettino della presa male tra virgolette in questo momento, sono lussi che non ci possiamo permettere a livello di movimento. Non ci vogliamo permettere, mettiamoci anche questa cosa,
mettiamola così,
e che come sfruttate o sfruttati che abbiamo sempre teso a campare, arrivare, diciamo così, a fine mese, sono anche cose che, diciamo la verità, appartengono a una sorta di ideologia del benessere nata col miracolo economico negli anni 60, 70, 80, che appartiene al nostro nemico di classe, sono anche un pochettino delle cose che non ci appartengono.
Assolutamente.
Assolutamente.
Quindi, manco in lontananza, neanche col binocolo, cioè neanche a guardarle davvero da vicino. No, infatti sono, appunto, io mi trovo molto con quello che dici e tutto quanto, proprio perché anche sui tempi che stiamo vivendo quest'oggi, appunto, vediamo gente in piazza che era una vita che non si vede, forse non l'ho mai vista, sì, tutte queste persone in piazza, ok?
Cioè, ma anche solo, come stai dicendo te, se pensiamo anche a livello mondiale, lo dicevamo già anche negli altri approfondimenti, cioè dal 2019 in poi noi abbiamo mai assistito a tante rivolte
così
con tutte le contraddizioni, tutte parziali. Non è che sto facendo una geografia di quelle che possono essere le mobilitazioni nel mondo, però anche un pochettino magari ricordarci rispetto a questo sorta di eterno presente del cavolo, cioè anche un attimino ricordarci che i tempi magari anche della solidarietà così non sono mai uniformi, nel senso, certo, che mai come in un'epoca così di informazione diffusa siamo stati così disinformati, no? Nel senso che essere un po' contemporanei di quello che avviene nel resto del mondo è una questione soprattutto anche un po' di volontà, di slancio e di anche sapere accettare via di questo eterno presente i rischi
certo,
di quello che vuol dire vivere, poi che è anche bello.
Il rischio è la contraddizione.
Il rischio è la contraddizione, certo, cioè devi sapersi accollare la vita.
Certo. Come ti arriva, te la accogli.
Esatto, cioè senza buttarla nel metafisico, ma a livello, certo, proprio
pratico
quotidiano,
umano, sì, certo. Sì, sì, sono molto d'accordo con questo. E invece, per riportare anche un attimo il discorso sugli aggiornamenti processali per quello che riguarda Juan, hai qualcosa da dirci?
Sì, non molto in realtà, nel senso che comunque l'11 dicembre ci sarà la prossima udienza per quanto riguarda l'accusa che ha avuto Juan, per quanto riguarda il fatto del accusato di aver posizionato un ordigno nella sede della Lega di Treviso. Beh,
ricordiamo anche che Juan ancora tutt'oggi è detenuto presso, sì, il carcere di Terni, nella sezione di alta sicurezza.
Sì. E semplicemente riparte il processo con ancora un po' la parola, diciamo, ai tecnici, con perizie, contro perizie, quelli lì, e forse si andrà verso, insomma, probabilmente, però non voglio dire cavolate da questo punto di vista, magari verso una possibile sentenza, cioè se ne andrà verso il dibattimento adesso con le varie arringhe dell'accusa che della difesa, e con una possibile sentenza forse agli inizi dell'anno prossimo, del 2022 praticamente. Ecco, purtroppo non riusciamo ad avere una calendarizzazione delle varie udienze, perché vengono fissate un'udienza di volta in volta,
certo,
quindi questa è solo un'ipotesi, un'idea, ecco, ovviamente.
Quindi andremo avanti, appunto, con ancora,
sì,
il dibattimento, per poi,
sì,
arrivare comunque a breve con requisitoria, arringa,
sì,
per poi forse arrivare all'inizio anno nuovo con sentenza
in
di
teoria,
primo grado,
sì,
se non altro, così andremo,
sì,
un po' a capire anche
un pochettino com'è la situazione,
gli sviluppi,
visto che, sì, esatto,
di tutto ciò. Bene, io ti ringrazio.
Grazie a voi.
Se hai ancora qualcosa da aggiungere, hai tutto il tempo che vuoi a disposizione.
No. Ho detto l'essenziale.
Perfetto. E allora niente, ti ringrazio e non mancheremo di continuare a seguire, appunto, questa questione qua, e chiaramente i microfoni sono sempre aperti a disposizione.
Ok, grazie.
Grazie a te.
Ciao.